tutti. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Francesco, ho 28 anni e faccio l'insegnante. E sono qui per, diciamo così, condividere con voi quella che è stata una mia personale e umilissima interpretazione di questo stralcio della lettera che Paolo scrive appunto all'Apostolo Timoteo. E in questi mesi ho iniziato così a avere un rapporto più stretto con il centro missionario, perché nell'agosto scorso sono stato insieme a 19 miei coetanei in Bolivia per una ventina di giorni circa, e abbiamo vissuto lì un contatto breve ma molto intenso con quella che è appunto la realtà della missione. E ho cercato di rileggere questo brano sia con gli occhi del Francesco che è andato in missione, sia con gli occhi del Francesco giovane, ma soprattutto con gli occhi del me stesso che cerca di credere. E quindi vi ringrazio per l'attenzione che mi presterete e vi chiedo scusa se non sarò troppo chiaro o troppo preciso, però sono veramente delle cose nate da me, e quindi il condividerle mette sempre un po' in soggezione. Quello che mi ha colpito fin da subito è il fatto che, essendo una lettera, non è niente che viene rivolto a se stesso. Paolo non parla con se stesso, Paolo parla con qualcuno. Tanto che fa iniziare questa piccola frase con un "tu mi hai seguito". Quindi l'importanza di avere qualcuno che ci segue. Nella fede nessuno di noi è solo. È sempre un rapporto a due, a tre, a tanti. E questo lo vediamo sia nell'essere chiesa, sia nell'essere missione. Iniziamo con i due concetti principali che questo brano ci fa affrontare. Il primo è quello di rimanere saldi. Il secondo invece è quello che abbiamo imparato. All'inizio Paolo ci fa una specie di dipinto di quella che è la realtà che ogni uomo è chiamato ad affrontare ogni giorno. Quindi è un po' il terreno in cui il seme della fede deve andare a installarsi. Ci sono cose positive, i progetti, la fede che abbiamo, la magnanimità e la carità, però ci sono anche cose come le persecuzioni e le sofferenze. Quindi tutti noi siamo chiamati a vivere la nostra fede in entrambi i versanti, sia sul versante del sorriso che su quello delle lacrime. Prima sentivamo il discorso alla luna di Papa Giovanni, e diceva che a casa avremmo trovato, o anzi avrebbero trovato a quel tempo, ma credo che il discorso lui ce lo ripeta tutt'oggi, avremmo trovato dei bambini a cui fare delle carezze, quindi qualcosa di bello, però avremmo trovato anche delle lacrime da asciugare. E quindi la fede va usata in tutte e due queste cose, sia nel dare amore che nell'asciugare le lacrime, che poi spesso sono due elementi che si intrecciano. E che cosa significa essere saldi? Cioè, in che cosa siamo chiamati a essere saldi? Essere saldi, secondo me, non significa essere rigidi. Spesso si dice che chi è saldo non cambia idea. Non credo che sia questo che Paolo ci voleva dire. Credo che essere saldi sia più che altro un essere sicuri. E è una sicurezza diversa da tutte le altre sicurezze. Non è la sicurezza matematica del fatto che 2 sommato a 2 dia sempre 4. Non è neanche la sicurezza che dopo la pioggia viene il sole, o che dopo la notte viene il giorno. È una sicurezza che si va a intrecciare con un'altra parola fondamentale, che è sorella della parola fede, e è la parola fiducia. Infatti, pensando a quello che è la fede, l'ho pensata e riesco a concepirla come un concetto troppo grande per essere definito. Io vengo dalla scuola di pensiero o di catechesi, cioè quando ero piccolo io, non mi hanno mai fatto delle lezioni sulle virtù né teologali né cardinali, quindi non so bene che cosa sia la fede da un punto di vista tecnico. Però ho cercato così di vedere come io vivo questa fede e io appunto ho legato questa parola alla parola fiducia e mi sono detto che la parola fede è veramente molto strana, perché a volte sembra suggerirci strade totalmente diverse che sembrano portare a punti lontanissimi. Innanzitutto la fede richiede di essere molto forti, però richiede al contempo di essere molto docili. E questo mi ha un po' spiazzato e mi sono detto, nel rapporto con Dio, quale lato devo usare io? Io mi sono risposto che la docilità sicuramente è quello che mi permette di mettermi in contatto con Dio, quindi di ricevere da Lui il dono della fede e di ricevere da Lui anche però il dono della fiducia. Quindi il dono della fede io non lo vedo come un fardello che mi è imposto, ma come veramente una scelta di Dio di permettermi di dimostrarmi fedele a Lui. Quando spiego, io sono un professore delle scuole medie, e uso sempre delle metafore perché mi piace che quello che spiego a livello teorico poi abbia anche un riscontro pratico. Io ho deciso di dipingere la fede come una chiave che apre tre porte. La prima porta è la porta appunto del rapporto con Dio. Senza la fede, senza la chiave della fede, io non riuscirei mai ad aprire questo canale. Potrei avere un canale di scontro, potrei avere un canale di dogma, potrei avere un canale di imposizione, ma non un canale di fiducia e di amicizia. Quindi questo, secondo me, è la prima grande forza della fede. Ci mette in comunicazione con Dio. La seconda porta che apre la chiave, la fede, e ce lo dice anche il brano che abbiamo letto, è la parola di Dio, la scrittura. Quello che abbiamo imparato, infatti, ci viene tutto da lì. Se noi prendessimo un Vangelo e lo leggessimo senza lo spettro, quindi senza le lenti della fede, non sarebbero che lettere scritte su carta. È la fede, è questa chiave che ci permette di aprire uno scrigno, di far diventare un libro uno scrigno. Senza questa, credo che la Bibbia e il Vangelo sarebbero solo dei bei libri, spesso in edizioni molto costose da accantonare su una libreria. E invece con la chiave della fede il libro diventa pane, il libro diventa una mano da stringere, diventa una parola da condividere. L'ultima porta che apre la chiave della fede, e lo dice, anche questo lo dice il brano, è una porta che a volte fa un po' paura e che spesso è difficile da aprire. È la porta sul domani, e non inteso come il domani che viene fra 24 ore, ma su quella che è la salvezza. Spesso io, ma conosco molti altri giovani che come me riflettono spesso su questi temi, il tema della salvezza, il tema del dopo, è un tema che noi tendiamo a evitare. Però credo che noi abbiamo la responsabilità come credenti e come giovani di cercare di aprire anche questa porta e di capire perché la fede può aiutarci a aprire il nostro domani verso la salvezza. Diciamo che tutte queste chiavi sono utili solo se noi le utilizziamo. La fede quindi non può rimanere solo qualcosa di teorico da custodire per noi. Siamo chiamati a essere un popolo del fare, dell'agire. E qui mi ricollego alla frase finale che abbiamo letto, mi permetto di ricordarvela. Qui dice, tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. Qui abbiamo un po' quattro grandi azioni che dobbiamo compiere tutti i giorni come cristiani e che i missionari compiono ogni giorno come cristiani e missionari. E poi continua: perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi non dice perché l'uomo sia preparato a non commettere opere cattive. Lui sottolinea il fatto che noi dobbiamo prepararci a fare, non a descrivere, a teorizzare, ma a fare opere buone. E credo che sia proprio nelle opere buone che la fede ha la sua dimensione pratica. In queste opere, infatti, la fede si lega sia alla speranza, quindi la speranza che quello che facciamo ci porti alla salvezza, ma soprattutto si lega a doppia mandata a quella che viene messa tra le virtù quasi come una regina, che è la carità, quindi l'amore, e che è proprio il concetto che un po' spinge l'uomo e spinge la Chiesa verso quello che è il domani. Io credo fermamente che non sia facile, oggi come oggi, per nessuno riuscire a proclamare con certezza quello in cui crediamo. E spesso dobbiamo avere la docilità di essere anche dubbiosi o non sicuri al 100%, perché c'è una bellissima metafora, secondo me, che dice che nelle tempeste, tra due alberi, tra una quercia e la canna che sta nel lago, la quercia durante una tempesta forte è probabile che si spezzi, perché le radici sono talmente forti e il tronco è talmente rigido che il vento la può abbattere e quindi può farla spostare, può perdere la fede. Invece la canna che sta nel lago è talmente flessibile e pronta al cambiamento che nonostante il vento riesce a stare ferma. Quindi io vorrei veramente condividere con voi questo mio grande desiderio: essere sempre per il Signore come la canna del lago, cioè pronto sempre a volgermi verso il luogo in cui Lui vorrà chiamarmi, verso tutto quello in cui Lui vorrà utilizzarmi. Vi ringrazio per l'attenzione.